Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio Giorno Pagano della Memoria. Per il tema di questo mese Rinascita del Paganesimo, parliamo oggi di Walter Friedrich Otto, una figura abbastanza sconosciuta nel panorama del paganesimo moderno, qualche volta appositamente relegata in un angolo, in realtà abbastanza fondamentale. Walter Otto è noto soprattutto per la sua opera Gli dei della Grecia, ma le sue intuizioni riguardo al paganesimo greco possono essere applicate anche alle altre religioni pagane, almeno quelle europee. Ovviamente non possiamo prendere l'opera di Otto come una Bibbia, così come non possiamo farlo con nessuno degli altri autori che pure hanno dato un contributo grande alla rinascita del paganesimo di cui anche noi facciamo parte. E per questo, più che parlarvi in toto del pensiero di Walter Otto, che potete capire meglio leggendovi i suoi libri, vorrei fare solo degli accenni alle sue migliori intuizioni sul paganesimo, inserendo Walter Otto nel contesto in cui si è mosso. Probabilmente, come accade anche per altri autori tedeschi dello stesso periodo, parte della diffidenza nei confronti di Walter Otto è dovuta al sospetto di nazismo, se non nel senso di collaborazione con il regime, almeno nel senso ideologico. Comunque si tende a dimenticare che anche il nazismo, per quanto possiamo trovarlo becero, nasce da un certo contesto culturale, che ha dato degli esiti molto positivi e ha dato quello negativo del nazismo. E lo stesso equivoco lo ha subito per esempio Nietzsche. E poi tanto è vero che l'opera Spirito classico e mondo cristiano di Walter Otto, che è l'opera in cui più si vede il debito che Otto ha verso Nietzsche. Quest'opera Cristaldi la definisce un vecchio libello nazista. Comunque, nonostante una poesia scritta da Hitler nel 1915 che riporta il nome di Odino, il nazismo non fu mai pagano. Anzi, lo stesso Hitler veniva paragonato piuttosto a Lutero e a Cristo. E anche se è vero comunque che il nazismo utilizzò simboli e idee pagane per veicolare in maniera più efficace le proprie teorie razziste. Walter Otto invece fu messo da parte dal nazismo, e proprio perché il circolo di studiosi che frequentava negli anni 30 raccoglieva intanto diversi studiosi ebrei, e poi questo stesso circolo era impegnato nella diffusione di idee dette umanistiche, così fu detto nella denuncia, considerate comunque non adatte a forgiare nel popolo l'idea della superiorità della razza germanica, perché erano idee concentrate sulla tradizione latina. Otto, nonostante questo, non lasciò mai la Germania, perciò fu pienamente reintegrato in ambito accademico solo nel 1955. Era nato nel 1874, morì poi nel 1958. A differenza di altri studiosi delle religioni antiche, quello che contraddistingue di più Walter Otto è lo slancio, la passione e persino l'affetto che ha verso il mondo religioso greco, al punto tale che l'unico saggio uscito su di lui in italiano, l'autrice Roberta Bussa, si intitola Walter Friedrich Otto, un teologo del paganesimo. Inoltre, come sottolinea Caracciolo nella prefazione che fa all'opera di Walter Otto Teofania, o meglio Teofania, se vogliamo leggerla alla latina, lo studio della religione, dice Caracciolo, è per lui fondamentalmente un'operazione religiosa. Frase che potremmo interpretare sia dando alla parola religione un significato vicino a quello corrente, sia restituendo alla parola il significato originale di attenzione o scrupolo. Per capire l'impegno di Walter Otto, pensiamo che soltanto con l'ausilio della filologia, cioè ricostruendo la storia delle parole, Otto ha dimostrato la grecità del dio Dioniso, cioè l'origine greca di Dioniso, prima che arrivassero le conferme dalle fonti archeologiche. Per avere un'idea dello slancio di Walter Otto, vi basterebbe leggere il libro di cui abbiamo appena parlato, Spirito classico e mondo cristiano, scritto nel 1923, ma la prima edizione italiana, in occasione della quale Cristaldi fece la sua critica, è del 1974. È ovvio che nel 74 quel libro era completamente fuori contesto. Ma l'importanza di questo libro non sta tanto nella critica al cristianesimo, che più che altro è modellata sul pensiero di Nietzsche, e forse è questo il motivo per cui Otto poi non volle più che questo volume fosse ristampato. Il pregio di Spirito classico e mondo cristiano sta nella descrizione della religione greca pagana, che secondo Otto toccò il punto massimo sotto Omero. Molte cose di questo volume sono criticabili, però sono comprensibili nel contesto dell'epoca. Prima fra tutte le cose criticabili è l'opposizione tra paganesimo attivo e quindi virile e cristianesimo passivo e quindi femminile, attribuendo così all'animo femminile una debolezza e una tendenza alla sottomissione che è in realtà prodotto dell'educazione cristiana. Però questo genere di studi è cominciato negli anni 70, 20 anni dopo la morte di Otto. Se volete averne un esempio, potete cercare Vianello, autore di un saggio sulla religiosità infantile, oppure per quanto riguarda l'educazione delle bambine, rimane sempre valido Dalla parte delle bambine di Elena Giannini Belotti. Otto, comunque, nella sua critica al cristianesimo, non guarda mai agli effetti che questo produce sulle persone e sulla società, rimane sempre in ambito speculativo. Otto però è già consapevole del fatto che il più delle volte si rischia di guardare l'antichità pagana attraverso quello che lui chiama, con una metafora anche felice, le lenti del cristianesimo. Significa che si rischia di guardare l'antichità pagana attraverso un'idea religiosa completamente diversa, che quindi deforma il paganesimo antico. Il maggiore merito di Otto dal punto di vista del paganesimo rinascente, cioè il motivo per cui un pagano dovrebbe interessarsi comunque a questo autore, indipendentemente poi dal percorso di paganesimo che sceglie, se è d'accordo o se non è d'accordo. Il maggiore merito di Otto, dicevo, è la sua definizione della religione greca come religione della realtà, definizione che secondo lui valeva anche per la religione romana e che secondo me è applicabile a tutte le religioni pagane, quantomeno occidentali. Religione della realtà significa che l'uomo sperimenta il divino nelle forze del mondo circostante e anche in se stesso. È quella sensazione di forza, di potenza, di pienezza che coglie l'uomo, ad esempio, di fronte a uno spettacolo naturale, il mare, una tempesta, un tramonto, oppure quando l'uomo stesso si sente preso come da una tensione, da un impulso ad agire. Ecco, quello è la teofania, l'apparizione del Dio. Non c'è fede in qualcosa di non tangibile, anzi, la presenza delle divinità è quasi tangibile perché è nella realtà. Così la religione pagana non può essere separata dall'esperienza, dal corpo, dalla volontà, dall'azione. Poi, da questa apparizione del Dio procede il poeta dando forma al mito, però è sempre il Dio che sta alla base del mito. Qui Otto rompe completamente con la vecchia tradizione di studio della mitologia, che fin dal Medioevo considerava i miti come un tentativo di spiegazione di valori morali o di fenomeni naturali. In pratica si credeva che l'uomo primitivo divinizzasse il fuoco, il fulmine, il mare, eccetera, perché non poteva capirli. Invece in Walter Otto il Dio è nel fenomeno che ispira, non è una causa esterna. Perciò anche quando in Omero leggiamo che un Dio ha ispirato il pensiero o l'azione di un certo eroe, non è perché l'eroe non avrebbe potuto pensare o agire senza il Dio, ma perché il Dio appare nella forza che trascina l'eroe a pensare o ad agire, anche se quella forza nasce da dentro l'eroe. Otto rifiuta completamente la spiegazione positivistica di cui dicevamo prima, che il mito sia stato elaborato da un popolo privo di pensiero logico o in uno stadio prelogico dell'umanità, la corrente culturale del positivismo era convinta che queste favolette, come le ritenevano, fossero state elaborate da uomini primitivi che non sapevano spiegarsi altrimenti le cose. Otto, invece, osserva in Teofania che anche gli animali hanno una loro logica. Perciò uno stadio prelogico dell'umanità in realtà non esiste. E comunque, secondo Otto, il Dio fa parte dell'oggettività della realtà. Non è che appare solo perché l'uomo desidera vederlo o vedere la spiegazione di una cosa. Questa apparizione del Dio causa nell'uomo la scintilla originaria dell'elemento religioso, la comprensione della sacralità dell'esistenza. Dall'incontro con il divino nascono poi sia il mito che il culto. Negli scritti di Walter Otto non troviamo traccia di una sua eventuale volontà di riportare in vita il culto, quindi non possiamo dire se effettivamente fu un pagano a 360 gradi. Di sicuro, però, fu pagano nel suo modo di pensare, e questo lo si vede anche nella critica al cristianesimo, cioè quella parte della critica al cristianesimo in cui si distacca dalla pura ripetizione di Nietzsche. Nell'autocommiserazione cristiana, nella mortificazione dell'io, Walter Otto, senza farsi ingannare dalle apparenze, legge in realtà un'esaltazione dell'io. Se la sofferenza è un valore, allora chi esalta la propria sofferenza esalta il proprio valore. Al centro però non c'è la divinità, come pretenderebbero questi cristiani, c'è l'io della persona che di fronte alla divinità si mortifica. Walter Otto può comprendere facilmente questo perché vede nel cristianesimo primitivo e originario una delle tante religioni orientali, inizialmente avvicinabili ai misteri. Infatti, in spirito classico e mondo cristiano, critica molto le religioni misteriche, soprattutto per il fatto di mortificarsi di fronte a una divinità femminile. E qui è evidente che Otto si fa trarre in inganno dalle autocastrazioni di alcuni culti di Cibele, non a caso limitati dalla legge romana che non poteva concepire una cosa simile, e non considera invece tutta una serie di altri culti misterici, che non prevedono rituali simili, sia che seguono una divinità femminile, sia che ne seguono una maschile. Già però in Il senso dei misteri eleusini, la sua attenzione si sposta piuttosto sulla teofania, anche nei misteri. Però, a questo punto della sua storia personale, Otto ha già affrontato la condanna da parte del nazismo e sta spostando i suoi studi sul paganesimo, piuttosto che sul confronto con il cristianesimo. Il senso dei misteri eleusini è del 1939 ed è stato preceduto da Gli dei della Grecia, 1929, e Dioniso, 1933. Otto resta comunque un personaggio da studiare, anche se alcune sue affermazioni risultano sorpassate o non condivisibili. Prima di terminare la puntata, vi lascio con un elenco delle sue opere disponibili in italiano. Non molte per la verità, e qualche volta difficili da trovare, dovrete rivolgervi alle biblioteche. L'elenco è tratto dall'unico saggio che sono riuscita a trovare interamente dedicato a Walter Otto, però io non so il tedesco, quindi può darsi che in Germania ne siano stati pubblicati diversi. L'autrice di questo saggio, come vi ho detto prima, è Roberta Bussa, e il titolo Walter Friedrich Otto, un teologo del paganesimo, uscito nel 2007 per le edizioni della libreria Stampatori. Anche questo, per la verità, non è facile da reperire. Alla fine del saggio c'è l'elenco completo di opere di Walter Otto, seguito da un elenco di opere pubblicate postume e da un terzo elenco che mescola, forse sarebbe stato meglio separarli, opere su Walter Otto e lavori di altri autori utilizzati nella stesura del saggio. Chiudiamo la puntata, quindi, dicendo cosa è disponibile in italiano di Walter Otto. Spirito classico e mondo cristiano, pubblicato in originale nel 1923, tradotto in italiano nel 1973, edizione La Nuova Italia. Gli dei della Grecia, pubblicato in originale nel 1929, tradotto in italiano la prima volta nel 1941, sempre dalla Nuova Italia, e poi ripubblicato da Adelphi nel 2004 con l'aggiunta del saggio inedito La grande metamorfosi verso la religione di Zeus. Lo spirito europeo e la saggezza dell'Oriente, pubblicato in originale nel 1931 e tradotto in italiano dalle edizioni Barbarossa nel 1997. Dioniso, mito e culto, pubblicato in originale nel 1933, tradotto in italiano nel 1990, edizioni Il Melangolo. Il senso dei misteri eleusini, pubblicato in originale nel 1939, tradotto in italiano all'interno del volume Quaderni di Eranos, I culti misterici, pubblicato dalle edizioni Red nel 1995. Il volto degli dei, legge, archetipo e mito, pubblicato in originale nel 1951, tradotto in italiano nel 1996 e pubblicato da Fazi. Le muse, pubblicato in originale nel 1954, tradotto in italiano nel 2005 per le edizioni Fazi. Teofania, lo spirito della religione greca antica, pubblicato in originale nel 1956, tradotto in italiano nel 1983, edizioni Il Melangolo. Il mito, raccolta di 5 saggi scritti o pubblicati negli anni 50, qualcuno anche postumo, tradotti in italiano e raccolti nel 1993, Il Melangolo. Ho aggiunto le date delle edizioni italiane in questo elenco per farvi capire come Otto ci appaia sorpassato, può apparire a prima vista un autore di cui non vale la pena leggere nulla perché risulta vecchio, è vecchio, solo che all'epoca ovviamente non si guardava niente al paganesimo, così noi nel rileggerlo, nel recuperare il suo valore, dobbiamo comunque tener conto del contesto in cui scrive, delle scoperte che erano state fatte o non erano state fatte all'epoca e così via. Siamo giunti quindi alla fine di questa puntata. Vi ricordo il nostro indirizzo email radiogpm@giornopaganomemoria.it a cui potete scrivere per suggerimenti, commenti e domande. E io vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Fontes nel mese di settembre. Arrivederci.